Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
No, io sono tuo padre.
Il sempre efficiente lanciafiamme.
Il mio preferito.
Benvenuto sulla Terra!
Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.
No, non c'ho il tappetino, ma bentornate, bentornati su Radio Wombat, alle porte di Tannhäuser. Oggi sono in solitaria e quindi, siccome sono in solitaria, non ho neanche tutti i tappetini, tutte le cose, la cantina, la musica della cantina che il buon Tuco sempre vi prepara. Ecco, io non ce l'avevo, quindi è una puntata un po' così, un po' più silenziosa, ma spero comunque interessante. Sono in solitaria, saluto il buon Tuco che oggi non poteva esserci, non poteva presenziare ma tornerà nelle prossime puntate. E oggi qui alle porte di Tannhäuser vi racconterò sempre qualcosa che, come ormai c'è d'abitudine, riguarda la fantascienza, la fantasia, il fantastico, la letteratura, la cinematografia fantastica, insomma tutto quello che riguarda un po' il mondo immaginario, immaginifico della fantascienza e affini. E oggi lo farò attraverso un racconto un po' dettagliato, spero, di Metropolis. Metropolis, film del 1927, famosissimo, insomma direi un capolavoro e un caposaldo della cinematografia in generale, ma sicuramente in particolare di quella di fantascienza. È un film che ha dato ispirazione a altri che poi vengono considerati capolavori di tutti i tempi, come Blade Runner. Anche Guerre Stellari pare abbia preso moltissimo Da Metropolis. Sicuramente ha influenzato moltissima fantascienza a venire, appunto non soltanto cinematografica, tra l'altro. Film del 27, dicevamo, diretto da Fritz Lang. Pare che l'ispirazione per Metropolis derivi da un momento in cui Lang, a un certo punto, stava arrivando negli Stati Uniti, stava viaggiando verso gli Stati Uniti e stava proprio approdando, perché aveva la prima dei Nibelunghi, altro film storico importantissimo di Fritz Lang. Ecco, lui lo va a presentare alla prima negli Stati Uniti e proprio mentre arriva nella città di New York, pare, almeno lui racconta così, che rimase colpito, impressionatissimo da questo skyline, dalla vista notturna di New York, che tra l'altro nel tempo, nel 27, non aveva ancora, cioè sicuramente non era la skyline che conosciamo adesso, a cui siamo abituati adesso, perché nel frattempo, insomma, nel 27 è stato costruito un bel po', ma non aveva neanche alcuni suoi edifici storici importantissimi che adesso diamo un po' per scontati forse. E però, nonostante ciò, comunque era una vista, diciamo, piuttosto futurista, grattacieli, palazzi grossi, palazzi tutti affastellati uno sull'altro, con questa architettura spigolosa, geometrica, anche specchiata per certi versi, che insomma non era effettivamente usuale in Europa. E Fritz Lang pare che nel 1927 ne rimase molto, molto colpito. Probabilmente c'era anche molto del fascino che si portava dietro, del fascino futurista, che comunque in quell'epoca era abbastanza importante, insomma dilagava abbastanza. E quindi pare, almeno lui così ha dichiarato, che quello fu proprio il là per pensare di dar vita al film Metropolis. Il film è costruito come un'opera lirica, questo l'ho trovato una cosa inusuale, molto interessante, diviso in tre parti: il prologo, che dura per l'intera metà del film, quindi insomma un prologo direi bello sostanzioso, e un breve intermezzo, e poi un furioso che segna le scene finali. Lo vedremo, poi in effetti questo termine furioso spiega molto bene l'andamento di questa ultima parte, ma parte direi forse preponderante, molto importante del film, insomma, poi ci addentreremo meglio. E per addentrarci, iniziare ad addentrarci in questo film, in Metropolis, appunto capolavoro della fantascienza, beh, direi di umana di tutti i tempi, iniziamo con un po' di musica, con un brano di Jeff Mills. Ascolteremo quattro brani di Jeff Mills, un artista, un musicista techno molto importante di Detroit, che è, diciamo, uno dei più importanti, dei più celebrati, apprezzati. Ecco, Jeff Mills ha dedicato, in realtà nel 2000, proprio nel 2000, un intero album a Metropolis. Beh, insomma, sono tante le persone, sono tanti musicisti che hanno provato a musicare Metropolis. La colonna musica originale, in realtà, insomma, poi vedremo, ci entreremo un pochino meglio, ne parleremo pure di quello, è una colonna sonora un po' più classica, ovviamente, con un'orchestra. Si tratta di un film muto, ecco, non l'ho detto, ma forse lo davo per scontato, un film muto che quindi aveva bisogno di una musica generalmente dal vivo, e la musica originale è una musica molto molto più classica, ovviamente più consona a quell'epoca, una musica orchestrale abbastanza, come dire, usuale, niente di incredibilmente strana per l'epoca. A seconda un po' il gusto dell'epoca. Ecco, invece noi ci ascoltiamo l'interpretazione che fa Jeff Mills in musica di questo film, perché effettivamente anche lui si è lanciato in questa sonorizzazione del film, e quindi partiamo da Prefecture Somewhere Around Now.
Thank you.
state ascoltando Le Porte di Tannhäuser, Radio Wombat, sono le 21.25 e ci potete ascoltare sulla 13.59 in onde medie se non lo state già facendo, o altrimenti in streaming dal sito probabilmente radiowombat.net, oppure altrove se avete dei lettori vari eccetera, oppure magari chissà potete riascoltarci in podcast se lo state facendo così, quindi ci state ascoltando in differita, sempre perché ci avete trovato probabilmente sul nostro sito radiowombat.net. Entriamo un po' meglio in questo Metropolis, film come dire strafamoso, forse tutti voi l'avrete già visto, se non l'avete visto vedetevelo. Io do per scontato stasera che non l'avete visto e quindi facciamo finta che no, e quindi vi racconto un po', chiaramente attraverso un mezzo, quello della radio, che non può rendere la meravigliosa struttura, poi lo vedremo meglio, delle scene, della rappresentazione visiva e della costruzione proprio dei quadri e delle dinamiche visive. Però in ogni caso spero di riuscire a darvi qualche anche come dire pennellata, restituirvi un po' dell'atmosfera e della curiosità che poi magari vi può spingere, se non l'avete già fatto, a vederlo per la prima volta, o magari andarlo a rivedere gustandovelo e un po' di più. 1927 dicevamo, e però questo film è ambientato 100 anni dopo esattamente, ovvero nel 2006, quindi 100 anni dopo rispetto a quando è stato scritto. Un gruppo di ricchi industriali governa la città di Metropolis. Anche qua la città di Metropolis chiaramente poi viene ripresa, questa diventa un po' una sorta di archetipo della città industriale, e quindi viene ripresa questa città tipica, questa città anche per certi versi stereotipata, simbolo dell'industria e del dominio delle macchine, e viene ripresa poi da lì in poi un po' ovunque, e la ritroviamo in ne abbiamo già visto nella, per esempio in Miyazaki, mi viene da pensare, ma la ritroviamo anche in tantissime opere letterarie, in molta fantascienza scritta, dipinta e quant'altro. E quindi dicevamo, la città di Metropolis è governata da questo gruppo di ricchi industriali che se ne sta su dei grattacieli e che costringono a un continuo lavoro di fatto di pieno sfruttamento la classe proletaria, che se ne sta invece nel sottosuolo cittadino. Quindi c'è una divisione classicamente in up and down: la parte superiore della città è dove stanno, dove albergano i ricchi e i padroni della città, e in basso ci stanno gli operai e i proletari, che chiaramente questa loro condizione di inferiorità viene costantemente rappresentata anche attraverso la geografia dello spazio. Gli operai lavorano in catena prendendosi cura della macchina M, che è una macchina che pretende attenzioni continue, altrimenti minaccia di esplodere. È una macchina dal quale funzionamento dipende l'intera città. Quindi Metropolis è una città che senza le macchine, senza in particolare questa enorme macchina M, non riesce, non può stare in piedi. In particolare dipendono dalla macchina M tutto il riscaldamento della città e tutto il sistema idraulico, quindi l'acqua e la distribuzione dell'acqua nelle case, e quindi gli operai vengono tenuti come dire anche sotto minaccia e sotto scacco, perché il momento in cui loro si distraggono e smettono di prendersi cura costantemente di questa macchina, la macchina in qualche modo si può vendicare devastando la città e facendo crollare l'intera città. Quindi gli operai si prendono cura della macchina M, e che è un po' Moloch, diciamo, una sorta di divinità. E effettivamente poi nel film a più riprese viene mostrata esattamente così, una reificazione della divinità che diventa proprio un Moloch da adorare e che però pretende continui sacrifici umani, e gli operai sono il suo continuo sacrificio. L'imprenditore dittatore che è un po' a capo di tutta la città di Metropolis è Joe Frederson, che ovviamente vive in cima al grattacielo più alto, un po' in questa architettura anche un po' medievale, se vogliamo, con la torre più alta. Lì in cima, in questo empireo, ci sta il capo di tutti, il padrone assoluto, che è questo Joe Frederson. Il figlio, Freder, grande fantasia nei nomi, vive invece tenuto in questa sorta di giardino paradisiaco, un po' una sorta di Eden, con tutte queste fanciulle che gli girano intorno, in questa atmosfera surreale, irreale, in questo tenere il figlio, appunto il figlio del padrone, il figlio della borghesia industriale, viene tenuto appunto lì a pascolare ignaro un po' di tutto il mondo, della realtà, tanto che gli frega a lui, c'ha i soldi, ci sta nel mondo, nel giardino meraviglioso. E poi c'è questa Maria, che è l'insegnante dei figli degli operai, come dire, un po' anche qui, un po' si potrebbe dire un personaggio un po' ricorrente nei film muti, non tedeschi, ma in generale di quell'epoca. C'è un po' questa figura con questi occhioni e questa pettinatura anni 30, bellissima, e che è questa insegnante che si prende cura dei bambini, che sono anche figli degli operai, buona, amorevole e angelica da certi punti di vista, ma poi lo vedremo, angelica fino a un certo punto. Tant'è che questa Maria a un certo punto irrompe improvvisamente nel giardino dove stava il figlio del padrone Freder e lo costringe in un certo senso a aprire gli occhi, a calarsi nel sottosuolo, a guardare come viene schiavizzata la classe lavoratrice. Gli dice: ma te ne stai qui in questo paradiso e non sai a cosa siamo sottoposti noi poracci sotto. E quindi lui sconvolto prova, apre gli occhi, si appunto trasecola e inizia a cercare, onestamente senza molto successo, prova a convincere il padre a fare qualcosa, a avere pietà di questi poveracci. Il padre fondamentalmente gli dice: ma sta buono, non sai di che parli, ma lascia perdere. E allora lui di fatto passa dalla parte degli operai, un po' questo figlio borghese, giovane, un po' ingenuo, ovviamente, questa figura però buona sostanzialmente, che apre gli occhi e che passa dalla parte degli operai. Maria arringa gli operai, a quel punto ormai è diventata, lo vedremo poi nel corso del film, diventa una figura iconica, e arringa gli operai dal canto suo e li incita a ribellarsi. Anche qua, sinceramente, senza molto successo, perché gli operai fondamentalmente non l'ascoltano più di tanto, non gli danno più di tanto retta, nonostante questo gran prodigarsi di lei. E qui ci ascoltiamo Transformation A di Jeff Mills, sempre tratto appunto, come dicevamo prima, dalla colonna musica, per certi versi, anche se forse non so se proprio è stata scritta con questa intenzione. In ogni caso, sicuramente la sonorizzazione che ha pensato Jeff Mills per Metropolis. We'll be right back. Metropolis è stata una produzione, a quanto leggevo, la produzione più costosa di tutti i tempi della cinematografia, dell'industria cinematografica tedesca, e effettivamente le cifre che vengono dichiarate per la produzione di questo film sono abbastanza impressionanti anche adesso, non ce le ho davanti, ma si parla di veramente un cast di moltissime comparse, proprio di centinaia di comparse, fra l'altro comparse con grandi anche caratteristiche, nel senso non comparse a caso, ma dovevano esserci per esempio un numero spropositato di uomini calvi, ad esempio, insomma un numero spropositato di, che viene dichiarato da, almeno dall'industria cinematografica, di costumi, di scarpe, di scenografie, una produzione mastodontica, poi non proprio ripagata come forse si aspettavano in termini economici di pubblico, ma poi col senno del poi si può dire soldi ben spesi, perché Metropolis poi è diventata una pietra miliare del cinema, ma al tempo in realtà non è che probabilmente lo sforzo economico fu così ripagato. E in tutta questa produzione mastodontica, ricordiamoci anche che Fritz Lang al tempo era abbastanza famoso, soprattutto, cioè abbastanza molto famoso, soprattutto in Germania, meno magari in altre oltreoceano, meno negli Stati Uniti probabilmente, anche se le sue produzioni iniziavano a essere trasmesse anche là, e quindi comunque si trattava di un regista molto famoso, su cui insomma chiaramente si è deciso di investire molto, e questo all'interno di questa vasta operazione produzione, l'unica attrice a non aver mai recitato davanti alla macchina da presa, almeno ovviamente a parte le comparse immagino, è Brigitte Helm, ovvero la protagonista, la meravigliosa Maria, che ricorderete nelle sue varie incarnazioni, più umane o meno umane. Ecco, Brigitte Helm debutta il 1925, quindi poco prima, di fatto un paio d'anni prima, era nata a Berlino nel 1906 e venne scoperta giovanissima durante una ricerca di volti nuovi. E Fritz Lang era venuta a contatto con lei, insomma l'aveva un po' scoperta, perché era arrivata sul set di Nibelunghi, appunto il film precedente di Fritz Lang, come visitatrice, quindi insomma la trova e non è un ruolo proprio così da principiante quello che viene affidato a Brigitte Helm, perché in effetti pare che il ruolo di Maria le richiederà poi un lavoro d'attrice e anche una resistenza fisica eccezionali, al di là delle espressioni incredibili che si leggono sul suo volto. Ricordiamoci, il cinema muto aveva tutta una sua, anche dei suoi stilemi e un rigore che faceva in modo che le persone potessero, gli attori e le attrici potessero in qualche modo arrivare dall'altra parte degli schermi nonostante non avessero la parola. Quindi era tutta una questione di mimica, ovviamente, di gesti, di gestualità, di espressioni. Ecco, oltre a questo, Fritz Lang le chiese, la sottopose a una serie di sforzi fisici, definiti da alcuni sadici, al limite del sadismo. A un certo punto c'è un inseguimento nelle catacombe dove lei si butta nelle rocce, braccata, viene spintonata, lei corre da una parete all'altra, si ferisce brutalmente, poi dopo, poco dopo, viene buttata nell'acqua fredda, lo vedremo poi durante questa catastrofica sequenza dell'inondazione, viene sospesa una corda da una campana a molti metri da terra e pare che lei per prima si rifiutò di avere una controfigura, si impose di poter recitare lei stessa quel ruolo e a un certo punto si trasforma, lo vediamo adesso, in un robot, in una macchina chiusa in questa armatura che doveva essere insomma faticosissima da portare e anche dolorosa per certi versi. Insomma, fu sottoposta a mille prove piuttosto pesanti e nonostante ciò, insomma, pare che che Brigitte Helm ne ebbe la trovò un'esperienza meravigliosa, fu sempre riconoscente a Fritz Lang, insomma, pare che rimasero in contatto e rimasero anche molto amici anche ben dopo. Questa era appunto Brigitte Helm. E perché parlavamo di robot? Perché a un certo punto eravamo arrivati un po' qui in questa storia che per adesso, a parte essere ambientata nel futuro, ci pareva una storia fondamentalmente abbastanza reale e realistica, di sottofondi, bassi fondi, operai. Ecco, a un certo punto entra in gioco il professor Rotwang, una sorta di scienziato pazzo, un po' macchiettistico, un po' macchiettato, che è un inventore di queste terribili macchine, tra cui la famosa macchina M. Insomma, è un po' a lui che si deve questo grande progresso tecnologico che tiene in vita Metropolis. In questo inferno positivista, mi viene da chiamarlo così, questo Rotwang, questo inventore, ha inventato, tra le varie cose, ha inventato un androide, un robot, ma di fatto un androide a sembianze completamente umane, in grado di sostituire in tutto l'essere umano e soprattutto di ingannare gli altri esseri umani che non riescono a distinguerlo. E qui ovviamente Fritz Lang, come dire, deve molto a Frankenstein di Mary Shelley, soprattutto nelle fasi, in tutte queste scene meravigliose proprio del momento in cui la macchina prende vita, ma c'è anche del Mago di Oz, questo come dire, personaggio, questo tecnico ma anche scienziato pazzoide che sta dietro le quinte e che inganna gli esseri umani. Non si sa mai fino in fondo quanto sia geniale e quanto sia in fondo solo un truffatore. Ma c'è anche la macchina del tempo di Wells, ma questo insomma non tanto nella scena del robot ma in tutto il resto, in tutta la società dipinta. E quindi insomma questo Rotwang inventa questo androide e il padrone di Metropolis a questo punto concepisce insieme a Rotwang questa idea geniale di rapire Maria, quindi l'arringatrice delle folle, la profetessa degli operai, e la rapisce e la sostituisce con il robot, dandole, in qualche modo riescono a trasferire la sua figura, le sue sembianze sul robot, e il robot prende quindi le sembianze di Maria con lo scopo di infiltrarla tra gli operai e controllare le rivolte. A quel punto loro hanno un androide con le sembianze di Maria che arringa le folle, arringa gli operai e fondamentalmente li istiga a fare quello che vogliono in realtà i padroni. La Maria Robot viene inviata a Yoshiwara, che è un postribolo nella zona dei divertimenti di Metropolis, si potrebbe dire appunto un bordello, comunque sia un localaccio, ecco, dove lei viene inviata e si esibisce. C'è questa scena incredibile, bellissima, dove lei si esibisce in tutta la bellezza della Maria umana e in realtà con quell'ambiguità del robot, quindi c'è un fascino che, devo dire, l'attrice in questo caso appunto riesce effettivamente, Brigitte Helm effettivamente fa un lavoro incredibile dove si unisce la sensualità umana a un fascino sinistro eppure magnetico che si suggerisce essere della macchina, dell'androide. e lei si esibisce appunto in questa danza, in questa, in questo, in questa specie di incantamento davanti a un pubblico di rigorosamente tutti uomini, e da lì fondamentalmente scatena le folle degli uomini che si trovano in quel momento, e diventa nell'immaginario, ricordiamoci, del 1927, della Germania del 1927, e di Lange in particolare, diventa un po' il simbolo della Babilonia, della meretrice, della perdizione anche delle classi lavoratrici, che a un certo punto perdono completamente il senno e si invaghiscono di questa macchina, mezza uomo, mezzo essere umano, mezza donna, e quindi si perdono completamente. Nella scena la finta Maria, questa Maria Robot, appare a cavallo di un mostro, cosa che palesemente è molto un riferimento abbastanza ovvio all'Apocalisse di Giovanni, quindi insomma c'è tutta questa scena. Ora ricordiamoci che Metropolis è un, forse all'inizio poteva essere frainteso, è un film tutt'altro che rivoluzionario, tutt'altro, cioè non lo dobbiamo leggere con l'intento, come dire, Fritz Lang aveva assolutamente tutt'altri obiettivi, non aveva assolutamente intenzione di incitare le folle alla ribellione e al proletariato a ribellarsi, tutt'altro, anzi poi lo vedremo, fondamentalmente questo film, l'idea del film, almeno la trama, è un continuo riferimento alla ricerca d'ordine, alla ricerca di un equilibrio che si è perso, che si è incrinato, le persone hanno perso il senno e devono ricompattarsi, poi lo vedremo in che modo, per ritrovare un ordine. Quindi fondamentalmente lasciamo questa Maria Robot che in questa maniera così strana e ambigua incatena a sé gli operai e le persone.
Thank you.
Ma in realtà il professore pazzo, il tecnicone matto, ha programmato il robot al contrario per fare in modo che inciti gli operai a distruggere le macchine. E quindi, cioè, il contrario di quello che voleva il padrone di Metropolis, che voleva invece in qualche modo sedare possibili ribellioni, era un po' anche preoccupato, diciamocelo, di questo fascino che Maria umana poteva potenzialmente avere sugli operai, anche se si era visto che comunque non è che proprio la seguissero, ma in ogni caso lui, per stare tranquillo, voleva fare il colpo di mano. Ma ecco, lui scompiglia tutto perché lo programma al contrario e programma il robot per incitare gli operai a distruggere le macchine. Vabbè, in realtà dietro non è che c'è proprio degli ottimi motivi, cioè non c'è proprio nobili scopi, era più una gelosia di storie vecchie, storie di donne, roba vecchia, insomma. Però fatto sta che, insomma, il risultato è quello. E quindi parte un'insurrezione, fondamentalmente un'insurrezione operaia guidata dal robot Maria. Gli operai si ribellano, iniziano a distruggere la macchina e con essa l'intera città di Metropolis. E quindi c'è questo crescendo, qui siamo nel furore, come ci dice i tre atti dell'opera, nel crescendo appunto di furore, per l'appunto, di rabbia, proletariato che si ribella. Qui ci sono queste scene meravigliose, caotiche, di persone che iniziano a eruppere, a rompere da tutte le parti. E il problema è che nel furore anche le case degli stessi operai vengono allagate, perché, come abbiamo detto, la macchina era quella che reggeva un po' tutto, reggeva anche il sistema idraulico. Crollando quello, crolla anche tutto quanto, e quindi anche le case degli operai stessi si allagano, e con essa muoiono i poveri bambini. Chi ci pensa ai bambini? Cioè, chiaramente le vittime, le povere vittime innocenti, sono questi poveri bambini che si beccano l'inondazione e muoiono a frotte. Quindi niente, la folla operaia a quel punto capisce l'errore, dice oddio, si duole, si pente, e che fa? Se la rifà ovviamente con la vera Maria, quella umana, che nel frattempo si era in realtà prodigata per fermare la rivolta, sia mai, e salvare i poveri bambini, quindi era tornata lì a fare oddio, ma che fate? Questa storia un po' strana, effettivamente, dove, ma come, ma prima gli avevi detto ribellate, ma non così, un po' meno. Fatto sta che, insomma, poi alla fine lei si prova a mettere in mezzo e le busca tantissimo. Per un caso del destino, in queste cose un po' da operetta, per l'appunto, da opera anche non operetta, le due Marie vengono scambiate di nuovo e la folla finisce col buttare sul rogo il robot e non la vera Maria. Quindi il robot, questo androide, viene bruciato sul rogo come una strega in questa scena epocale incredibile, dove lei, umana agli occhi di chi la guarda, viene bruciata, e bruciando si rivela essere un robot, perché inizia a squagliarsi e si vedono le parti della macchina, e si rivela essere una macchina, e in questa scena veramente pazzesca. Freder a questo punto, perché nel frattempo chiaramente, ovviamente, ma ve lo sarete immaginato, era proprio il sottotesto ovvio che il figlio del capo e questa Maria ovviamente se la intendevano, ma questo era ovvio, perché vuoi non metterci un momento di romanticheria inutile. Ecco, Freder anche lui riesce a spuntarla. E l'unico che muore in fondo è Rotwang, lo scienziato, che precipita dalla cattedrale, quindi dalle stalle alle stelle. Fondamentalmente era lui il male supremo, era lui il problema, e viene fatto cadere giù nell'inferno. E la sequenza finale segna fondamentalmente l'intesa, finalmente il ritrovato equilibrio tra gli operai e il padrone, ed avviene tramite il figlio, tramite Freder, no? Che è un mediatore, in qualche modo che era quello che veniva profetizzato da Maria. Maria se lo spinge come quello che avrebbe salvato la situazione, ed effettivamente lui arriva, porta pace e armonia tra le genti, ed è tutto bellissimo, è tutto, non si capisce come, ma di fatto lui salva capri e cavoli. Ecco, il finale del film è scritto da Thea von Arbo, che finale che venne in seguito ripudiato da Lang, purtroppo un po' tardino, va detto. Di fatto quello scritto da Lang avrebbe visto i due innamorati partire su un razzo mentre la città veniva distrutta dagli sconvolgimenti della ribellione. Anche a noi ci sarebbe piaciuto sinceramente vederla più di più così, almeno a me, io avrei preferito questo di finale, ma proprio di brutto. E invece no, il finale del film purtroppo fu quest'altro. Thea von Arbo era la moglie di Lang, dalla quale divorziò nel 33 perché lei si scoprì essere un tantino nazista, proprio così, perché comunque proprio aderì al partito nazista, e si scoprì che insomma effettivamente sì, era proprio nazista, sì, via, senza dubbi. E Lang dal canto suo invece lasciò la Germania, così tanto per la cronaca, per stabilirsi a Parigi nel 34, quindi pochi anni dopo, quando il suo ultimo film, il testamento del dottor Mabuse, fu dichiarato illegale dai nazisti perché critico nei confronti della loro ideologia. Qui è un po' ambigua tutta la faccenda, nel senso che quello che c'è dietro la morale, come dire, di questo film, l'abbiamo detto, e non è tutt'altro che rivoluzionario, per come lo intendiamo noi. È un film collocato bene nel suo tempo, ha molto di religioso, ha molto del messianico, ha molto di anche di post prima guerra mondiale. Insomma, ricordiamoci che quegli anni in Germania, prima della seconda guerra mondiale, prima dell'ascesa del nazismo, erano anni dilaniati dal senso di perdita, dal senso di sconfitta profondo che i tedeschi si erano vissuti sulla loro pelle. Era una città profondamente traumatizzata, e questa sensazione, questo sentimento di ritorno all'ordine è un qualcosa che insomma poi abbiamo ritrovato purtroppo negli anni a venire. E questo film, ecco, ci si ritrova molto nella morale di questo film, nella trama e nel sottotesto. Dal canto suo Fritz Lang non era un nazista, anche se fu molto adulato dai nazisti nel primo periodo. Pare che Metropolis fu molto amato dallo stesso Hitler, e Fritz Lang fu invitato a far parte del, non mi ricordo più in quale ruolo, ma un ruolo, non so se addirittura ministro della cultura o qualcosa di simile, comunque un ruolo di spicco nel governo nazista, e Lang fondamentalmente si defilò e scappò a Parigi. Quindi la posizione di Lang fu in realtà abbastanza poi contraria al nazismo, se non attivamente, ma perlomeno si sottrasse a quel periodo. Ecco, invece la moglie, la moglie del tempo, Thea von Arbo, era invece proprio, aderiva totalmente, e questo film l'hanno scritto insieme. Loro scrivevano altri, hanno scritto altri film insieme, insomma lei era quella che ha scritto con lui la sceneggiatura dell'intero film, quindi insomma questi elementi, oggettivamente sgombriamo il campo dalle ambiguità, questi elementi ci si ritrovano moltissimo, non si può negare. E Buñuel diceva di Metropolis: ottimo visivamente, ma insopportabile nella storia. E come dargli torto, in effetti, il buon Buñuel, secondo me, aveva certe ragioni. E del resto, però, ora quello che abbiamo detto finora sulla storia e sulle intenzioni, che certo col senno di poi è facile parlare, ma chissà quali poi erano le vere intenzioni e la vera poetica di Lang, questo non mi sento di poterlo azzardare con questa facilità, però certo è che negli anni a venire questo film ha sicuramente travalicato quello che era l'intenzione, la lettura che magari pensava di dare Lang e sicuramente la von Arbo, in realtà ha trasceso, perché è un film talmente potente anche nelle sue immagini, nella sua costruzione visiva, che poi in realtà è stato interpretato molto spesso in senso diametralmente opposto. Metropolis adesso mi viene da pensare addirittura anche nella stessa interpretazione di Jeff Mills che abbiamo ascoltato ora, musicale, probabilmente le intenzioni erano opposte, e in generale chi tende a leggere Metropolis e a farne un po' un cavallo di battaglia, una pietra miliare, lo fa anche con una lettura diversa. Questo secondo me è molto bello, in realtà è molto libero, che un'opera, quando è un'opera davvero così, così importante, così, così ben riuscita effettivamente, diventa un po' un qualcosa che assume diversi e molteplici significati e va oltre il lavoro che stava originario nella testa di chi l'ha scritto, e quindi parla ben di più, e tra l'altro è un qualcosa che non a caso stupisce, meraviglia e colpisce anche adesso, e ha colpito in tutti questi anni, nonostante sia un'opera del 27, che come dicevamo era ben intrisa della sua storia e della geografia, del momento in cui era stata scritta, ma in realtà poi è assolutamente parlante anche adesso, e lo è stato per tutti questi decenni. Dicevamo, dal punto di vista visivo, già Buñuel lo diceva, l'allora giovane critico cinematografico, ma ecco, come dire, è un qualcosa che non sfugge, penso, a nessuno che guardi questo film. Effettivamente Lang c'aveva un pallino dell'ordine, della geometria, che visivamente è un qualcosa di stupefacente. Sono questo film è costruito con delle immagini visive, geometriche e simmetriche, rigorosissime, al limite del maniacale. C'era l'idea di mettere in ordine il caos con un estremo rigore e un'estrema precisione. C'è un particolare che ho letto in giro, che mi sono, insomma, che ho sentito raccontare, che mi è sembrato molto significativo. All'inizio lavora come Lang sistema proprio nello spazio i lavoratori da un punto di vista geometrico. All'inizio i lavoratori sono sistemati, nella prima parte del film, sono sistemati in geometrie quadrate e rettangolari, squadrate, e si muovono in questa simmetria e geometria molto regolare, ma in qualche modo anche claustrofobica, se vogliamo. Nella rivolta, quindi nella seconda parte del film, sono dei magmi caotici all'interno dello spazio, quindi sono come schegge impazzite, cellule, pallini neri che schizzano da una parte all'altra dello spazio che gli viene loro dato. Alla fine, quando tutto si ricompone, i lavoratori sono strutturati in un'ordinata figura a triangolo, dove ovviamente si ritrova un vertice, si ritrova una verticalità e un vertice che fa sì che questa struttura piramidale ordinata possa ricomporsi. Ecco, questa cosa che può sembrare, come dire, qualcosa di per certi versi anche angosciante, anche forse un po' spaventevole. Da un punto di vista visivo effettivamente è reso in una maniera incredibile e ti arriva in una maniera incredibile. Dal punto di vista tecnico, nel 27 in Germania Metropolis era fondamentalmente un film all'avanguardia, ma veramente all'avanguardia. Vennero utilizzate delle tecniche di ripresa che all'epoca furono giudicate strabilianti e che non erano mai state usate. Per esempio, l'introduzione di quello che veniva chiamato l'effetto Schuftan, non so se lo leggo bene, permetteva fondamentalmente la creazione di questi mondi immaginari virtuali con poca spesa. Era un qualcosa che poi in fondo costava poco economicamente. Venivano proiettati dei fondali dipinti. E poi c'era un sistema di specchi inclinati a 45 gradi e poi fondamentalmente lo specchio veniva grattato in una o più parti in modo che lo sfondo che stava sotto, il fondale, comparisse solo in alcuni punti della pellicola. E in questa maniera si riusciva a ottenere una profondità di campo, cioè si rendeva la profondità del campo, quindi non sembrava più un fondale in bidimensionale, ma si otteneva questa sensazione di profondità e quindi di realismo. Nel resto del film c'erano delle scenografie tradizionali ed attori in carne ed ossa, abbiamo visto tantissime, e che però venivano appunto messe insieme a questi pezzetti dell'inquadratura che invece erano realizzati con questa tecnica. E questo creava un effetto assurdo, perché non si riusciva bene, cioè creava una sorta di inganno, perché di illusione, anche perché non si riusciva bene a capire dove non si riesce bene a capire dove finisce il confine tra la realtà e l'immaginazione e la fantasia. E ad esempio questa tecnica viene usata nella scena della Torre di Babele, quella che vi dicevo, scena abbastanza topica in cui c'è la città della c'è questa scena un po' biblica in cui Maria travalica, ecco, inizia a cavalcare questo Maria Robot, in realtà questo cavallo, e c'è questo mondo di perdizione. Ecco, lì viene usata questa scena, ma viene anche usata questa tecnica, scusate, ma viene usata anche quando si deve raffigurare la città dei lavoratori, ma anche le viste aeree di Metropolis, perché fondamentalmente si doveva rendere una città che ovviamente non esisteva. E non è fatta tutta a modellini come ci si può immaginare, o a fondali, ecco. E un'altra tecnica super interessante e innovativa per l'epoca usata in Metropolis era la tecnica del passo 1, ovvero le riprese effettuate a singoli fotogrammi. Era una tecnica molto elaborata e molto, come dire, anche faticosa, perché all'epoca non esistevano delle tecniche di montaggio a supporto di questa tecnica e quindi le scene con esposizioni multiple venivano realizzate direttamente sul posto, riavvolgendo la pellicola e poi rifilmandoci sopra altre scene, a volte anche con 30 passaggi. Quindi era una tecnica piuttosto delicata, molto complessa, perché chiaramente se vai a sbagliare anche solo un passaggio voleva dire ricominciare da capo. Ci sono delle scene girate con questa tecnica molto, molto famose, diventate veramente uno dei capisaldi del cinema, che sono quelle degli occhi spalancati e sovrapposti tra di loro nel bordello di Yoshiwara, quando si diceva che c'era appunto una di queste scene più surreali e più anche simboliche. Ecco, lì c'erano questi occhi, ve lo ricorderete forse, se no potete ritrovarlo facilmente, questi occhi sovrapposti che si sovrappongono a questa scena di questa profetessa in qualche modo che balla, affascinando tutti. Ecco, e quindi questo era un po' quello che Metropolis ci ha lasciato. In realtà ci ha lasciato ben di più, ci ha lasciato un immaginario, ci ha lasciato anche un senso di inquietudine quando si guarda all'industria, anche alla raffigurazione del futuro industriale, del futuro ipertecnologico. E siamo, ribadisco, nel 1927, il cyberpunk aveva da avvenire, gran parte della fantascienza aveva da avvenire, e quindi insomma, insieme ad altri grandi storici capisaldi della letteratura, soprattutto di fantascienza, che abbiamo già citato come i primi racconti che parlavano di robot e di civiltà industrializzate, insomma qualcosa c'era al tempo, però ecco, questi sono i primi semi che poi però hanno influenzato tutto, devo dire, perché questo modo anche di vedere l'industria e la vita degli esseri umani condizionata strettamente dalle macchine è un qualcosa che poi si è riversato in tutta la fantascienza successiva, e mi viene da dire non solo nella fantascienza. Quindi questo era una puntata un po' più stringata del solito, ma densa, penso, credo, di comunque di contenuti. Queste erano le porte di Tannhäuser, che vi ha raccontato stasera di Metropolis, e l'appuntamento con noi è sempre con le porte di Tannhäuser, è tra 15 giorni, ci saltiamo Pasquetta, del resto non saremo dovuti andare in onda, ma ci risentiamo lunedì 8 aprile, sempre intorno alle 21, ma rimanete in ascolto, perché i programmi di Radio Wombat continuano stasera e domani, ma vi lascio anche in buona compagnia con un ultimo brano sempre dedicato a Metropolis, questa volta non di Jeff Mills, è del 1978, dall'album The Man Machine. Questi sono ovviamente, e non potevo non metterli, i Kraftwerk. Quindi vi saluto e vi do appuntamento tra 2 settimane. A presto, ciao ciao.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
No, io sono tuo padre.
Il sempre efficiente lanciafiamme.
Il mio preferito.
Benvenuto sulla Terra!
Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.